Le pietre d'inciampo, da un'idea dell'artista tedesco Gunther Demnig, sono blocchi quadrati di 10 cm di lato, posati davanti all'ultima residenza di un deportato o di una deportata. Ricordano le sue date di nascita, di arresto e di morte e il luogo di deportazione, e mantengono vivi nella memoria anche collettiva i nomi di ogni uomo e di ogni donna a cui sono dedicate. Le pietre parlano. Sono voci di inciampo e questa è una delle loro storie.
Ci andavo ogni tanto dall'orga della Ines, quando avevo bisogno che mi aggiustassero loro dei pantaloni o ci mettessero una toppa nei punti lisi per il topo a camminare. Non posso dire di essere stato loro amico, però conoscente sì. Avevano lo studio in una camera della loro grande casa di Viale Monza 90. Dopo l'ingresso del tinello si entrava in una stanzetta luminosa che dava proprio sul viale, piena di stoffe e con due macchine da cucire sempre in funzione. Erano sempre lì a lavorare, gentili, sorridenti, anche quando chiedevo lavori con urgenza e loro mi ripetevano «Non ti preoccupare, ce la faremo, in un modo o nell'altro ce la faremo». E hanno continuato a esserlo, gentili e sorridenti, dopo che molti clienti hanno cominciato a evitarle come la peste, per via delle leggi razziali. Erano ebrei, non lo ostentavano mica, solo che si sapeva in giro, e allora sai com'è, una chiacchiera tira l'altra. E non hanno smesso di sorridere anche dopo la morte della loro sorella più grande, Nina, che le ha lasciate con due figli piccoli da accudire. Pensare che la Nina si è perfino battezzata quando si è sposata. Insomma, questo per ribadire che non è che fossero di quelle ebree lì che sono sempre a recitare preghiere in quella lingua strana e sconosciuta. Pensa che una volta ho dovuto portar loro una giacchetta da sistemare subito con urgenza perché ne avevo bisogno il pomeriggio stesso, ma era sabato. E lo sappiamo, no? Cos'è il sabato per gli ebrei? Che non si deve fare nulla, è festa. Eppure loro mi hanno accolto nel loro studio e hanno fatto il lavoro. Lo hanno fatto un po' facendomelo pesare, guardandosi intorno mentre lavoravano, come a controllare che non le vedesse nessuno. Però l'hanno fatto, ammiccando l'un l'altra e senza smettere di sorridere. La guerra le portate via da qui. Mi hanno detto un giorno, ci si vede, noi andiamo a Stresa, a casa della zia, qui a Milano, è troppo pericoloso per quelli come noi. Ci sono rimasto un po' male, ho pensato, e adesso i pantaloni a chi li faccio sistemare? Però poi ho capito, loro rischiavano la vita a star qui, io solo un paio di pantaloni, mi sono un po' pentito di un pensiero del genere. Ogni tanto, quando la sera passavo davanti a Viale Monza 90, guardavo in su, per vedere se la finestra del loro studio fosse illuminata, chissà mai. E poi mi davo dello stupido. Poi è cominciato il coprifuoco, e manco quello mi è rimasto. Ma un giorno, poco dopo l'armistizio dell'8 settembre, passando davanti a casa loro le ho viste uscire insieme dal portone. Avrei voluto chiamarle, ma andavano nella direzione opposta e stavano camminando a passi svelti, circospette, per cui ho lasciato perdere. Ma ho pensato che allora la guerra stava finendo davvero. E se l'Olga e la Ines tornano qui avranno avuto i loro buoni motivi, ho pensato. Qualcuno le avrà avvisate che tutto sta andando per il meglio, se no sarebbero rimaste al sicuro, a Stresa. E invece no. Forse sono tornate perché avevano nostalgia della città, dei clienti, della zona, fallo sapere. O forse perché anche loro hanno pensato dopo l'armistizio che le cose ormai stavano volgendo al bello. Ma non era così. I tedeschi sono arrivati subito ed erano cattivi. Rastrellavano persone ogni giorno e le caricavano sui camion e poi chissà dove li portavano. Uscire da Milano era diventato impossibile a meno di avere un lasciapassare, e figurati se l'Olga e la Ines potevano averlo proprio loro due. Chissà se si sono pentite della scelta di tornare. Chissà se hanno pensato, stiamo qui, facciamoci vedere in giro il meno possibile, tutto questo schifo prima o poi finirà. Chissà. Fatto sta che io ho evitato di andarle a trovare, mi sembrava di metterle in pericolo inutilmente. Ma la mattina del 3 dicembre, per caso, giuro, per caso, sono passato davanti al portone di Viale Monza e ho visto un camion parcheggiato lì davanti. E dal portone uscire l'Olga e la Ines, trascinate a forza da alcuni giovanissimi soldati tedeschi. E mi è sembrato che la Ines, accortasi della mia presenza, mi abbia rivolto una supplica muta, girandosi poi a guardare un tizio appoggiato al muro a fianco al portone che parlottava con un ufficiale tedesco e poi di nuovo me, come a dire non farti vedere, Non fare niente. Per noi è finita, ma almeno tu salvati. E dillo al mondo che è per colpa di gente come quello lì che a noi ci sbattono su questo camion. Quello lì, l'ho poi saputo, era il titolare di un'officina meccanica che stava nel cortile di casa loro. Un tipo ombroso, di poche parole, e spesso un po' troppo amico di fascisti e nazisti. Chissà se è vero che era denunciato lui, come mi è sembrato cogliere dallo sguardo disperato dell'Ines. Forse era solo uno che cercava di salvare Caprecavoli. Resta il fatto che io non ho mai smesso di alzare lo sguardo verso quella stanzetta di Viale Monza 90, sperando di ritrovarla di nuovo illuminata. E ancora oggi è come se le rivedessi davanti ai miei occhi, la Olga e la Ines, sedute alla loro macchina da cucire, che mi dicono con i loro sguardi sorridenti: «Non ti preoccupare, ce la faremo, in un modo o nell'altro, ce la faremo».
Olga Revere, nata a Mantova il 30 marzo 1897, e Ines Revere, nata a Mantova il 2 aprile 1902, abitano in Viale Monza 90. Sfollate nel 1942 a Stresa, tornano a Milano l'anno dopo. Vengono entrambe deportate il 3 dicembre 1943 ad Auschwitz e lì assassinate in data sconosciuta.
Voci d'Inciampo è un progetto di Radio Nolo nell'ambito dell'iniziativa del Municipio 2 Libertà e Partecipazione, a celebrazione del 25 aprile 2022, è nata dalla collaborazione di un insieme di gruppi formali e informali del quartiere Nolo, nord di Loreto.